Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: temi il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita. Tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do, e così si prolunghino i tuoi giorni. Ascolta, Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che Dio, che oggi ti do, ti siano fissi nel cuore. Parola di Dio.
Andate a pagina 19 del libro, Salmo 33. Pagina 19, Salmo 33. Comincia questa parte e risponde l'altra. Gridate di gioia al Signore, voi giusti. Da voi fedeli si innalzi la lode.
Celebrate il Signore al suono della cetra. Lodatelo sull'arpa a 10 corde.
Cantate per Lui un canto nuovo. Acclamatelo con la musica più bella.
Chiara è la parola del Signore, sicure sono tutte le sue opere.
Egli ama il diritto e la giustizia, del suo amore è piena la terra.
La parola del Signore creò il cielo e il soffio della sua bocca tutte le stelle.
Egli parlò e tutto fu fatto, diede un ordine e tutto fu compiuto.
Il Signore distrugge i piani dei popoli, rende vani i progetti delle nazioni.
Ma i piani del Signore durano per sempre, tutti i suoi progetti rimangono nei secoli.
Dall'alto del cielo il Signore guarda e vede tutti gli uomini.
Dal luogo dove abita, egli osserva tutti gli abitanti della terra.
Lui ha creato il loro cuore, lui conosce le loro azioni.
Un re non vince con un grande esercito, un guerriero non si salva con la sua forza.
È un'illusione la vittoria con i cavalli, la salvezza non viene dagli eserciti.
Ma il Signore veglia su chi crede in Lui, su chi spera nel suo amore.
Per farlo sfuggire alla morte e tenerla vivo in tempo di fame.
Noi speriamo nel Signore, è Lui che ci aiuta e ci protegge.
Da Lui viene ogni nostra gioia, in Lui è tutta la nostra fiducia.
Il tuo amore ci accompagni, perché noi confidiamo in te, o Signore.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, nella prima alleanza in gran numero sono diventati sacerdoti, perché la morte impediva loro di durare a lungo. Cristo, invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta, perciò non può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Egli, infatti, è sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti, uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento, posteriore alla legge, costituisce sacerdote, il Figlio, reso perfetto per sempre. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Alleluia.
Uno mio osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Parola del Signore. Certo, queste parole di Gesù sono nette, fanno quasi paura, inequivocabili, però va detto un criterio interpretativo importantissimo per leggere la Bibbia, i Vangeli, ma anche tanti altri testi antichi, cioè che lo stile, la cultura del popolo ebraico è una cultura di questo tipo, che non ama il linguaggio scientifico, ma più quello poetico. Quindi è un linguaggio sempre oltre. Tanto per fare un esempio, vi ricordate quando Gesù vuol dire che per chi ha fede tutto è possibile, insomma. Quando si incontra fede e amore succedono cose impensate. E questo lo sperimentiamo anche noi, nelle piccole cose, non nelle grandi, ecco. E sapete, vi ricordate come dice Gesù? Dice: se avete fede e dite a questo monte gettati in mare, il monte si getterà. Non è vero, no? È un modo efficace, molto poetico e molto significativo per affermare una cosa. Quindi la morte dell'interpretazione del Vangelo è un'interpretazione letterale, non si capisce nulla se si sta dietro a un'interpretazione letterale. In termini tecnici si chiamerebbe una lettura fondamentalista. Sarebbe troppo lungo spiegare chi sono i fondamentalisti. Nacquero in America gli integralisti, che poi interpretano letteralmente quando gli fa comodo a loro. Quando gli fa comodo, invece, quando Gesù dice: quello che avete distribuite agli altri, e allora lo ha interpretato, perché insomma, se la mia tanta voglia di distribuirle agli altri. Però in altre cose, per esempio sulla sessualità, abbiamo interpretato quelle poche cose che la Bibbia dice in maniera letterale proprio. Ecco, qui se si fa una lettura letterale del testo che abbiamo letto, si massacra il testo, non si capisce nulla, si rischia di non capire nulla. E questo passo invece lo si sente citare, lo si sente ricordare, specialmente in questo periodo, da tanti che accusano i cristiani di essere disimpegnati, perché Gesù ha detto: se ti danno uno schiaffo su una guancia, dagli anche l'altra. Cosa vuol dire Gesù al di fuori del fondamentalismo del linguaggio? vuol dire di fronte alla possibilità di rompere con una persona, aspetta, vai piano, non rompere, rilancia, fai il possibile per intendersi. Questo vuol dire che la ricerca di una intesa e di una comunicazione rendila sempre possibile. E invece va a finire che la posizione dei cristiani spesso o è raramente letteralistica, e quindi dice no, io non posso nemmeno difendere me stesso, l'ha detto Gesù, oppure si dice no, ma nella legittima difesa, non per nulla si chiama legittima difesa, siamo autorizzati a difendersi. Io credo che è anche troppo facile dimostrare che Gesù non ha mai usato la violenza per difendere se stesso. Appena nato, Erode cerca di ammazzarlo e il suo babbo e la sua mamma scappano in Egitto. Non vanno a denunciare poi a chi, se Erode era il capo. Poi per 3 volte da adulto raccontano i Vangeli che hanno tentato di ammazzarlo. Per esempio a Nazareth, non so se vi ricordate, cercano di spingerlo da una roccia altissima perché si sfragellasse cascando. Ma il Vangelo nota, ma lui passando in mezzo a loro se ne andò, quindi riuscì a scappare anche quella volta. E poi altre 2 volte, lo racconta il Vangelo di Giovanni, al Tempio, era la festa cosiddetta delle capanne, e un'altra volta nella festa della dedicazione tentano di lapidarlo. Sapete che vuol dire lapidare? Ammazzarlo a sassate. Era una condanna a morte che esisteva nel popolo di Gesù. Tentano di lapidarlo e in tutti e 3 i casi l'unica reazione di Gesù è la fuga. C'è solo una volta, pochi la ricordano questa volta, a me sembra importantissima invece. Solo una volta che Gesù è preso dalla tentazione di difendersi con la violenza. Siamo nel momento, nel giorno, poche ore prima che fosse arrestato. Siamo dopo l'ultima cena. Andarono, vi ricordate, andarono nell'orto del Getsemani quando i discepoli si addormentano e lui si lamenta perché dice non siete riusciti a star con me nemmeno un'ora. A quel punto, prima che si addormentino, si rivolge a loro e gli dice, agli apostoli, e gli dice: vi ricordate quando io vi ho detto di andare in mezzo agli altri ad annunciare la mia lieta notizia, cioè che Dio vi ama e che vuole che nessuno si perda e che chi ha sbagliato cerchi di ricominciare da capo, le porte sono sempre aperte per ricominciare da capo. Vi ricordate, vi dissi di andare senza bisaccia, senza soldi, nemmeno con una tunica di ricambio, vi è mancato qualcosa? E loro dicono no, non ci è mancato nulla, ma ora i tempi sono diversi, ora è il momento, non so se ve lo ricordate, fa pensare, ora è il momento, chi non ha una spada venda il mantello e ne compri una. Io mi ci metto nei piedi di Gesù, probabilmente lui sa ormai, intuisce che sarà arrestato e ammazzato, ormai lui è convinto di avere una missione da svolgere in nome di Dio e quindi dirà fallisce tutto. E allora a mali estremi, rimedi estremi, mi difenderò con la violenza anche. Dopo che Gesù ha detto chi non ha una spada se ne compri uno degli apostoli tira fuori la spada, quindi gli apostoli erano armati nel giardino degli ulivi, era molto normale camminare armati allora perché i ladri ti fermavano per la strada e ti derubavano, ecco. Uno degli apostoli tira fuori la spada e dice eccola, io ce l'ho di già. E Gesù poi con un racconto ellittico, sintetico, dice basta così, come se fugasse una tentazione, ma gli è venuta la tentazione. Tant'è vero che poche ore dopo verrà la polizia a arrestarlo e uno dei discepoli, Pietro, anche allora tira fuori la spada e colpisce Malco, un soldato, e lo ferisce a un orecchio, vi ricordate? E Gesù anche allora dice la stessa parola, basta, rimetti la spada nel fodero, perché chiunque si difende con la spada morirà di spada. Guardate che se non è profetica questa affermazione, guardate oggi come stanno andando le cose. Ebbene, questo comportamento che manifesta agli uomini la realtà di Dio, come se dicesse, come se Gesù dicesse, ebbene Dio è così, Dio non è violento e vendicativo. Questo atteggiamento Gesù lo suggerisce e lo chiede anche ai suoi discepoli, anche a noi. Non vendicatevi contro chi vi fa del male. Io la interpretavo non in maniera fondamentalista, anche se vi offendono, fate il possibile per non chiudere il rapporto, per non rompere, fate il possibile. O perlomeno non rispondete male per male, perché chi di violenza ferisce, di violenza muore poi. Questo è ciò che dice Gesù al riguardo, rivolto alle persone. E gli chiede a chi crede nel suo nome di somigliare a lui. Questa è la risposta profetica a cui siamo invitati. Ma il dramma si complica quando ad essere aggredito e a subire violenza non sono io soltanto, ma una collettività. Qui cambia il discorso. L'esempio, il Vangelo, il Nuovo Testamento in generale, non ha esempi da offrirci per vedere come si sono comportati allora. Quindi il discorso cambia quando, porgendo l'altra guancia, non sono io solo a pagare di persona, ma una moltitudine, bambini compresi. Che si fa allora? Vale ancora il discorso? Il Nuovo Testamento, ripeto, non ha esempi di questo tipo. C'è soltanto il lungo e tormentato cammino della Chiesa, criticabile quanto si vuole, anzi molto criticabile, che hanno vissuto nei secoli il problema della guerra e della pace. All'inizio, non so se lo sapete, i cristiani non potevano fare il militare. Già nella Chiesa si proibì, cercando di mettere in pratica questi suggerimenti dati da Gesù. Anzi, Cesare, chiamo Cesare in generale il capo politico di una nazione, i Cesari perseguitavano i cristiani. Poi la Chiesa e Cesare, invece, in discordia e concordia, andavano d'accordo su certe cose, per esempio spartirsi il potere, e erano discordi invece perché uno non voleva più dell'altro, in discordia e concordia diventarono complici, diventarono alleati e le cose cambiarono. Chi è stato il grande nemico della Chiesa? Voi ragazzi forse lo studiate a storia, Costantino è stato. Pensate, Costantino in certi gruppi cristiani lo onorano come un santo ed è un delinquente. Ha rovinato la Chiesa. Lui e Teodosio hanno rovinato la Chiesa. Non perché sono passati dalla persecuzione all'accettazione. Bene, se c'è la libertà, ma loro gli hanno dato privilegi, gli hanno carezzato il ventre. E questo difetto ce lo portiamo dietro dal terzo secolo dopo Cristo fino a oggi. Quando ero bambino io, c'era la guerra in Africa, la Chiesa ha benedetto le armi in Africa. Pensate. La Chiesa che benedice, discepola di uno che ha detto quelle parole che abbiamo letto, che benedice le armi, perché si andava a fare la guerra agli incivili africani per convertirli al cristianesimo. Guardate quanta strada si è fatto per arrivare a questo punto. Quindi da allora, da Costantino in poi, la Chiesa questo aspetto se l'è dimenticato. Bisogna arrivare al 1600, quando la morale cattolica si stabilizzò sull'idea di guerra giusta. Quando ero studente io, questa era la dottrina della Chiesa. C'è una guerra che è giusta. Qual è la guerra giusta? È quella che viene fatta per una giusta causa. E la legittima difesa era una delle giuste cause. Ma poi si richiedeva ancora altre caratteristiche, che sia dichiarata dall'autorità legittima, quindi non che uno così per conto suo comincia a ammazzare gente, ma si è dichiarato. Io mi ricordo che da ragazzo dicevo sempre: ma com'è possibile che se ti ammazzi uno di iniziativa tua ti mettano in galera, se l'ammazzi in guerra ti danno una medaglia? Questo ce l'avevo questo problema quando ero ragazzo, non l'ho capito nemmeno ora, o forse si intuisce un po', ecco. La Chiesa quindi giunse perfino a benedire le armi in nome della guerra giusta, che poi non era soltanto quella di difesa, come dicevo prima, in Africa era sicuramente una guerra aggressiva. Ecco la Seconda Guerra Mondiale, che questa impalcatura comincia a scricchiolare, non torna più. Già Pio XII aveva detto che ora, con la bomba atomica, con le stragi naziste, non è più possibile fare una guerra giusta. Poi Papa Roncalli, Papa Giovanni XXIII, ma poi il Concilio Vaticano II giunse a una dichiarazione di grande fermezza. La guerra giusta, la guerra è follia, comunque. È accettabile soltanto il diritto, questo dice il Concilio, della legittima difesa, che potrà esprimersi unicamente a queste condizioni, che sia difesa da un'aggressione ingiusta e in atto, quindi no al primo colpo e no anche alla rappresaglia. E poi che vi sia una proporzione fra il bene difeso e il male che procura. Non si può distruggere il mondo intero con la guerra atomica perché ti hanno fatto un torto a te. Ecco, che ci sia proporzione. Ritorna il vecchio principio dell'occhio per occhio, dente per dente, che noi abbiamo letto anche come un invito alla vendetta, ma è un, se ci ripensiamo bene, è un contenimento della vendetta. Come dire, se ti cavano un occhio, ricavagli un occhio, non gli ammazzare i figlioli anche però. Se ti rubano un bene, rirubagli un bene anche a lui, ma non ammazzare tutta la famiglia. Quindi l'occhio per occhio, dente per dente è di una grande sapienza, secondo me. Gesù va oltre, ma è di grande sapienza. Io dico sempre che in nome dell'occhio per occhio, dente per dente, la guerra atomica non scoppierebbe mai, perché è sempre eccessiva la risposta di far finire la storia degli uomini, distruggere il mondo intero per una offesa che tu hai ricevuto. Quindi sì a una difesa proporzionata, che è difficile immaginarla oggi, e no quindi alle armi atomiche, batteriologiche, chimiche e anche alle armi convenzionali, se queste procurano danni, stragi e distruzioni indiscriminatamente. Io penso quindi che le guerre moderne non possono mai rispettare queste condizioni. Non ci si fa. Speriamo che ci si riesca questa volta, ma io credo che l'unica soluzione è deporre le armi e trattare. Questa è la mia considerazione. Io penso quindi che oggi un collegamento fra guerra e giustizia non regge più. Questo è il punto a cui è arrivata la coscienza dei cristiani e di tante altre persone. La fatica di tradurre in prassi sociale e politica questa esperienza è tutta nostra. La Chiesa non ha soluzioni prefabbricate da dare. Quindi bene che ci sia diversità di posizioni anche su questo problema nella Chiesa. Perché tra fede e politica anche questo l'abbiamo sudata, questa convinzione. Tra fede e politica c'è una mediazione culturale da fare, se no integralismo. E ognuno fa la sua delle mediazioni culturali. Ognuno di noi ha la sua riflessione da fare su come comportarsi di fronte a questo problema. Se ci troviamo insieme su un obiettivo, meglio, ma ci sono più strade. Noi, per esempio, ci siamo confrontati, non in maniera molto approfondita, sulla posizione da prendere su questa guerra, ci siamo uniti a queste altre 12 parrocchie, e chiediamo, senza entrare nei particolari, deporre le armi subito e trattare, parlare, facendo anche dei compromessi. può darsi che qualcuno di voi non sia d'accordo, nulla, nulla di male, legittimo che ognuno abbia le sue opinioni. Il pluralismo è ricchezza, ma il no alla guerra giusta non è acquiescenza al sopruso, non è lasciar correre per debolezza, non è un gesto da anime belle che non vogliono sporcarsi le mani. Il pacifismo non è panciafichismo. Vi ricordate la parola panciafichismo? È una parola che è entrata nel vocabolario italiano ai tempi della Prima Guerra Mondiale, quando dei gruppi che erano favorevoli alla guerra criticarono coloro che invece non volevano l'ingresso in guerra, chiamandoli, invece che pacifisti, panciafichisti. Inventarono questa parola nuova, si capisce un po' che vuol dire. Panciafichista è colui, c'è la guerra, a me non importa nulla, a me basta di mangiare, basta la mia pancia, insomma, è questa l'unica realtà esistente. Ebbene, il pacifismo non è panciafichismo. Credo che su questo dovremmo tutti riflettere. Per dir la verità, negli ultimi decenni è cresciuto all'interno della Chiesa un modo di pensare che io trovo molto significativo. Cioè, invece di chiamarlo pacifismo, l'abbiamo chiamato lotta non violenta, proprio per impedire che venga interpretato come lasciar correre, pacifista, è uno che piglia posizione di fronte alla realtà. Il primo grande annunciatore, il primo grande maestro di questo aspetto è stato Gandhi, un non cristiano, un induista. Dopo di lui Vinoba, suo discepolo e suo successore anche. Ma dopo di lui nel mondo si è allargato questo discorso. Per esempio negli Stati Uniti, Martin Luther King, Dorothy Day poco conosciuta. Io ho avuto con lei un rapporto epistolare molto breve negli anni della guerra nel Vietnam, mi ricordo era a Vingone, qualcuno di voi se lo ricorderà forse. Dorothy Day è una grande donna, di cui si parla poco, ma non ce ne importa nulla, la sua testimonianza è stata grossa. Quello che mi ricordo è che tutte le volte che in America arrivava un capo di Stato, la mettevano in carcere, e invece lei era non violenta, ma avevano paura che lei aggredisse o facesse degli attentati ai capi che arrivavano. E noi da Vingone diciamo, scritti a lei ci ha risposto anche. Ma in Italia poi, in Italia Lanza del Vasto, Capitini, Danilo Dolci, Don Mazzolari, ma poi venendo a quest'altri che sono stati amici miei, sono morti ormai, che io ho conosciuto bene, alcuni li avete conosciuto anche voi, Don Milani, Tonino Bello, Padre Balducci, nella mia vita è stato importantissimo Padre Balducci, Don Sirio Politi, primo prete operaio d'Italia che stava a Viareggio, è venuto qui, ha detto messa qui con me, un mese prima di morire, era all'ospedale, mi telefonò e mi disse che sarebbe venuto volentieri a trovarmi. Qualcuno di voi se lo ricorderà anche. E poi Beppe Pratesi, morto da poco, Beppe Socci, che sono venuti qui tante volte. Tutte queste persone si sono poste sulla scia di Gandhi. Per questo a me piace chiamare l'impegno per la pace più lotta non violenta che pacifismo. Lotta non violenta allude all'impegno per scegliere degli strumenti di lotta non violenti. Lo sciopero, le manifestazioni di piazza, il non comprare certi prodotti per mettere in crisi l'industria delle armi. Insomma, ci sono tanti modi. Chi vuole informarsi su questo non ha che da cercare da questo punto di vista. Ecco, questo mi sembra il punto a cui è arrivata la Chiesa, a cui sono arrivati i cristiani insieme a tanta gente di buona volontà. Io credo che noi dobbiamo tener conto di questa esperienza. Ultimamente abbiamo fatto queste 12 parrocchie che oggi la prima domenica del mese, stanno pregando e riflettendo sulla pace. Abbiamo fatto delle iniziative insieme anche a gruppi laici. Abbiamo fatto in Piazza dell'Isolotto il 15 di settembre, molti di voi c'erano anche. Io direi di riflettere su questo, anche su questa alternativa, se sentirsi pacifisti o lottatori non violenti, perché davvero se si lascia fare ai capi e basta, io credo si va poco lontano. Ricordiamo una cosa importante, che nelle guerre, la guerra non risolve mai il problema. Io ci penso a volte, vi immaginate voi fra 50 anni nel mondo palestinese e nel mondo ebraico la voglia di vendetta che ci sarà? Ognuno ha un morto in famiglia, sarà finito tutto quando si ritrova la pace, o la voglia di vendicarsi per i morti che sono stati procurati, ridominerà ancora una volta. E poi ricordiamoci che in guerra non vince chi ha ragione, vince chi è più forte. Ecco perché la guerra non risolve i problemi. Credo in un solo Dio.